Matteo 26, da 36 a 46. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani, che vuol dire frantoio per le olive, e disse ai discepoli: sedete qui, finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, leggi Giacomo e Giovanni, cominciò a essere triste e angosciato. Allora Gesù disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui, vegliate con me. Andato più in là, più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli, li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, perché lo spirito, la parte spirituale di noi, è pronta, ma la carne è debole. La nostra parte materiale, le nostre vulnerabilità vere e proprie. Di nuovo leggiamo per la seconda volta: Gesù andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile, che questo calice passi oltre a me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato Gesù li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti, i discepoli non riuscivano a tenere gli occhi aperti. Allora, lasciatili, andò di nuovo a pregare, pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Stiamo per finire la lettura. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, il figlio dell'uomo, cioè se stesso, è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Colui che mi tradisce è vicino. Fin qua. Signore, che devo fare? Domanda che può assumere sfumature diverse, con un bisogno di certezze. Quando da parte di Dio pensiamo all'immediato, a una circostanza, quante volte ti sei chiesto, Signore, che cosa devo fare, che cosa dovrei fare? E hai in mente qualcosa che sta avvenendo, qualcosa in essere, una circostanza in cui ti trovi, il presente. A volte però la nostra domanda: Signore, che devo fare? Interrogando la Bibbia. Signore, che devo fare? A volte questa domanda ha a che fare con qualcosa che stiamo progettando, qualcosa che ha a che fare con una prospettiva di vita più che con una scelta di oggi e solo per oggi. In questo brano abbiamo tre consigli utilissimi su come avere luce e forza dal Signore sulla sua volontà. Il vero esempio è Gesù, che sicuramente non aveva bisogno di luce o di rivelazione, ma aveva bisogno del sostegno del cielo, di quella rassicurazione paterna, parlando della paternità di Dio, perché credente, Dio è tuo padre. Non so con quale piacere tu possa parlare del tuo padre terreno. Ma al di là di tutto quello che per noi è un importante legame o è un trauma nella vita, pensa a Dio come il tuo Padre celeste. Dio ti accoglie in Cristo Gesù quando c'è fede, più ravvedimento da parte nostra. E noi per la grazia di Dio diventiamo figli di Dio, per adozione. Chiedi forza a Dio questa mattina. Tu, a differenza di Gesù, hai bisogno anche di luce e rivelazione biblica sulla tua vita, sui tuoi pensieri. Ma abbiamo tutti bisogno di forza che viene dal Signore, perché per fare la volontà di Dio non bastano il nostro impegno, la nostra determinazione, la nostra buona volontà. Per fare la volontà di Dio non bastiamo noi. Abbiamo bisogno dell'aiuto che viene dal Signore, che viene dallo Spirito Santo. che ci aiuta a mettere in pratica le scritture. Ci sono tre consigli. Riceviamo questi tre consigli, per favore, oggi. Osservando il nostro Signore, ascoltando le sue parole, in breve, fai come Gesù ha fatto. Cosa? Guarda Gesù e pensa al tuo bisogno di certezze per fare la volontà di Dio. Cosa fa Gesù? Uno, cerca tranquillità, ma non isolamento. Il mio errore, forse anche il tuo a volte, è stato nella ricerca della volontà di Dio di isolarti, di isolarmi. Quando siamo in crisi, siamo davanti a un bivio, abbiamo bisogno di tranquillità. Dobbiamo evidentemente dire di no a qualcosa, spostare degli orari, cambiare i nostri programmi e modificare l'agenda settimanale quando davvero siamo davanti a una scelta fondamentale per la nostra vita e vogliamo che Dio ci guidi e ci illumini. Tranquillità sì, isolamento no. Ce lo insegna Gesù, che vuole accanto a sé non tutti i discepoli, ma Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono stati scritti fiumi di inchiostro, fiumi di parole su questa scelta, perché loro e non gli altri. Ne parleremo un'altra volta. Lasciamo dire al testo unicamente quello che ci vuole dire ai fini del tema di stamattina. Gesù fa una scelta, tranquillità, ma non isolamento. Gesù sta dicendo a Pietro, Giacomo e Giovanni, i suoi stretti collaboratori, venite con me, non voglio rimanere da solo. È un grosso limite nelle prove della vita. Se sei un credente e se sai che biblicamente Dio ti ha chiamato in una comunità, è un grande limite, è una grande vulnerabilità deliberatamente scelta da noi, isolarci quando avremmo bisogno, come Gesù ci sta insegnando, dei suoi discepoli accanto a noi. Poi c'è da dire una cosa, quando parliamo di esseri umani, anche discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo mettere in conto una cosa, che saremo delusi. Io chiedo aiuto al fratello nella fede, a mia sorella in Cristo, io chiedo aiuto alla comunità, nel farlo io devo già sapere che sarà un aiuto, ma non sarà un aiuto infallibile. Ma l'hai visto Pietro, Giacomo e Giovanni, quale aiuto riescono ad essere? Di qualche aiuto, sì, perché Gesù non fa cose senza senso. Di un qualche aiuto, sì, perché sennò Gesù non li avrebbe chiamati. Che li avrebbe chiamati a fare? Solo per umiliarli, per mortificarli, per improverarli. Vi ho chiamato perché sapendo che vi sareste addormentati, colti poi in un vergognoso sonno, vi avrei spubblicato. Ma potrebbe il Signore pensare in questi termini, in questa maniera? Gesù evidentemente ci vuole far ragionare su questo. Affidati anche a qualcuno che ti può aiutare spiritualmente. La Bibbia ci insegna dalla prima all'ultima pagina di affidarci a Dio. Ma siamo sulla terra, abbiamo bisogno della nostra comunità, abbiamo bisogno dei fratelli, delle sorelle, e quello che sto dicendo saprai quanto è riferito soprattutto a me ora che arrivo al secondo punto. Senza parole. Considerare che Gesù dice, si apre a tal punto con i suoi discepoli da dire: la mia anima è oppressa da tristezza mortale. Gesù comincia a essere triste e angosciato. Dice che la sua anima è oppressa, come schiacciata da una tristezza da morire, letteralmente. Una tristezza tale da non riuscire quasi a resistere. Gesù che dice questo ai suoi discepoli. Il mio Signore che mi ricorda l'importanza dell'onestà prima di tutto con noi stessi. Quanto può sollevarci chiederci come stai? E quanto a volte parlo prima a me. Vedi questo monitor, serve per un discorso acustico, ma serve anche per ricordare ai pastori. La prima cassa è rivolta verso di te. Predica prima a te stesso. Questa idea di Gesù per me è rivoluzionaria. Ha cambiato completamente anche la mia concezione di, vogliamo dire leadership, di conduzione spirituale, di guida, di governo di una comunità, di servizio per dei credenti a cui Dio possa chiamare qualcuno, ruoli direttivi, di coordinamento nell'opera di Dio. Ma se Gesù non si vergogna di dire ai suoi discepoli, ma letteralmente, sto male da morire. La mia anima è oppressa. Sento un peso dentro di me, tale che rischio di non farcela. Una tristezza, un'angoscia che sembra essere infinita. Forse dovremmo modificare la nostra idea di leader. Come se fosse qualcuno responsabile nell'opera di Dio, un pastore. Un altro ministro di Dio, una donna di Dio, come se vuoi essere credibile, questa è la falsa idea, se vuoi essere credibile, se vuoi essere una guida, un punto di riferimento spirituale per gli altri, non devi mai dire che stai male. Io l'ho creduto per anni. Non devi mai dire, se vuoi essere un pastore, il pastore dell'anno possibilmente, o perlomeno nella top 10 italiana, credevo io. Non puoi dire di essere stanco. Non puoi dire prega per me, fai una preghiera per me. Non puoi dire c'ho paura. Non puoi dire, attenzione, non vi spaventate, non mi sto dimettendo in diretta predicando, ma è un esempio. Non puoi dire sto pensando di lasciare perché non ce la faccio, non so come fare. A volte quello che pensiamo essere forza d'animo, pudore, sano orgoglio, in realtà è superbia. Per me lo è stata. La superbia di non dire ho bisogno. E il nostro Signore Gesù Cristo, il Dio uomo, nostro Salvatore, ci insegna, ci ricorda l'importanza di essere onesti con noi stessi, di essere onesti con le persone che Dio ha messo nella nostra vita. Vogliamo essere onesti, sinceri, non nascondere. Potremmo non dire tutto. Potremmo tralasciare qualcosa di troppo riservato. Ma vogliamo essere aperti come è stato il nostro Signore Gesù Cristo. Quando ricerchi la volontà di Dio, quando ti chiedi come fare, quando desideri con tutto il cuore di dire a Dio, ma non solo a parole, Signore, come vuoi tu, non come voglio io, come vuoi tu. Quando sei in quei momenti cruciali della tua vita, cerca la tranquillità, ma non l'isolamento. Non vergognarti di quello che provi. Se lo stai provando, se quella è la verità, non avere vergogna di essere te stessa, di essere te stesso. Solo così potrai permettere a Dio di intervenire, perché se anche io mi nascondo e non dichiaro e non confesso chi sono, come mi sento, come sto, i miei timori, quanto sto soffrendo, se io stesso non sono onesto, cosa posso chiedere a Dio? Come può Dio aiutarmi? Quando si chiamano i soccorsi. Si chiama il 118, in un caso di emergenza. Immaginate se ci fosse una tale riservatezza in chi ha chiamato i soccorsi da non dire niente. E come possono aiutarti? Pronto, il 118? Sì, sono in un'emergenza. Cosa è successo? Non lo posso dire. Come non lo puoi? Ma come sta? Dov'è la privacy? Ma cosa è successo? Sta bene? Ci sono dei bambini intorno? Non lo posso dire. A volte, quando dovremmo parlare, ci trinceriamo, ci chiudiamo in una assurda segretezza. A volte, quando non dovremmo parlare, diciamo tutto ai quattro venti. Vale prima di tutto per me. Signore, aiutami a vivere come Gesù ha vissuto determinati momenti della sua vita terrena. E poi il terzo punto. Dico tre, tempo fa ho condiviso questo testo biblico, questo insegnamento biblico, e sono stato ironico perché avevo parlato di cinque punti. I punti di questo messaggio sono cinque. Cerca la tranquillità, non l'isolamento, non vergognarti di ciò che provi, di come stai. E quindi avevo scoraggiato, credo, gli ascoltatori perché si aspettavano lo sviluppo di altri tre punti. In realtà c'è un altro punto, ma è come se fossero tre. Sai perché come se fossero altri tre, ma è l'ultimo? Perché il terzo punto sarebbe prega. Ma se dovessimo aggiungere il quarto e il quinto sarebbe prega, il terzo, il quarto punto prega, il quinto punto prega. Perché Gesù tre volte, riconoscendo quel momento così rilevante per il suo compito, per la sua missione e per la storia della redenzione, Gesù, rendendosi conto pienamente di questo e noi rendendoci conto della crucialità di determinati periodi della nostra vita, di determinate scelte, Gesù ci insegna il valore della preghiera. Ma come faccio a capire la volontà di Dio? Ma come fa il Signore a guidarmi? Come dovrebbe fare il Signore a guidarmi se io non lo chiamo? Se io non gli rivolgo la mia preghiera? Come farebbe? Potrebbe fare il Signore a guidarmi se io non parlo con Lui e non mi preparo ad ascoltare quello che Lui ha da dirmi attraverso la Bibbia? A volte credo che da Dio ci immaginiamo non il soprannaturale, ma l'assurdo. Se ti aspetti da Dio il soprannaturale, sei scritturale, sei nella Bibbia. Aspettati dal Signore quello che nessun altro potrebbe dire e fare nella tua vita, perché Dio è l'Onnipotente. Ma non mi posso aspettare da Dio l'assurdo. E l'assurdo che cos'è? Pensare che Dio possa fare qualcosa e io non prego. Chiedere a Dio di aiutarmi, ma io non credo che Lui possa farlo. Quindi prego come forma di routine evangelica, di routine spirituale. Quando prego con l'intensità con cui ringrazio Dio a tavola con gli gnocchi alla sorrentina fumanti che non vedo l'ora di mangiare, ben caldi, ti capita di pregare così, di ringraziare il Signore così? Preghiera breve, veloce, contemplando gli gnocchi, non so, qualcos'altro che ti viene in mente. A me venivano in mente questi, non è una richiesta, ci adattiamo, oggi è domenica, quando mi chiedono, ma domenica lavori? Sì. E qual è la tua preghiera? Qual è la tua forma di preghiera? È così sbrigativa? Oppure davvero mi aspetto una risposta da parte di Dio? Ma quando prego, io mi aspetto una risposta da Dio. Non ti offendere se dico così. Non ti offendere. Ma quando prego, davvero mi aspetto una risposta da Dio? Un predicatore dell'Ottocento nel Regno Unito si confidava con l'eminente predicatore e scrittore Charles Haddon Spurgeon. E questo pastore si apriva con questo veterano dicendogli: non vedo i risultati della mia predicazione. Io predico, mi preparo, prego prima, durante, dopo, ma non succede quello che dovrebbe succedere, secondo me, biblicamente. E Spurgeon disse a questo giovane pastore: ma tu ti aspetti che ogni volta che predichi succeda qualcosa? Ah no, certo, non è che mi aspetto addirittura questo. Ecco perché non succede. Ma tu ti aspetti che ogni volta che preghi Dio ti risponda? Certo. Come rientra nella sovranità di Dio? Mi sto dilungando. Come Dio mi risponde, rientra nella sovranità di Dio, nella prerogativa della sua signoria, della sua divinità. Ma il fatto che Dio non ti abbandoni è biblico. Il fatto che Dio ti darà una risposta, avere quella sana, serena, quanto più serena aspettativa del fatto che il Signore è vicino a quelli che lo invocano in verità. È biblico? È biblico invocare il nome del Signore? Nella fede di ricevere, di avere come risposta la sua misericordia, il suo amore. È biblico pensare che Dio possa incontrare ancora oggi le nostre necessità con la sua fedeltà? È biblico o no? Noi vogliamo crederlo con tutto il cuore. Come vuoi tu, Signore. Nel coltivare questo nobile desiderio, questo santo desiderio, vogliamo cercare la tranquillità e non l'isolamento, non vergognandoci di quello che proviamo, pregando, pregando, pregando. Giustificazioni per non pregare? Ma sono da solo? Sono l'unico a pregare? In famiglia? In un certo momento della giornata? Gesù si trovò da solo e continuò a pregare. Ma gli altri non li vedo così coinvolti nella preghiera. Pietro, Giacomo e Giovanni erano forse nella fase REM. La loro stanchezza, ma secondo me non era solo stanchezza fisica. Ti è capitato di dormire per dimenticare tutto? Ti è capitato? Vado a dormire, non ci sono per nessuno. Mi sono stancato, ma non fisicamente, non solo forse, ma proprio spiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Dormivano, i loro occhi erano appesantiti. Immagino che ci fosse nei discepoli una buona dose di disfattismo. Erano dei rinunciatari. Infatti, da lì a poco si sarebbero dispersi. I discepoli si sarebbero dispersi. Pietro avrebbe negato 3 volte di conoscere Gesù sotto interrogatorio, trovandosi in quella circostanza pressante. Vogliamo pregare il Signore, perché Dio ci possa aiutare a dire con tutto il cuore, con un cuore sincero, arreso, sottomesso alla volontà del Signore: Signore, come vuoi tu, come vuoi tu. Ultimo, Gesù ci insegna anche a non nascondere i nostri desideri al Signore. Signore, io vorrei questo. Gesù lo ha fatto. Padre, se è possibile, passi oltre a me questo calice della sofferenza, se è possibile. Qualcuno pensa che con Dio tu non possa parlare, che a Dio devi dire soltanto amen, ed è una cosa buona dire amen al Signore e alla sua volontà. Ma a Dio puoi anche non dire solo amen, puoi dire anche: Signore, è difficile, Signore aiutami, Signore, così di questo passo io non ce la faccio, sto crollando. Glielo puoi dire al Signore, gli puoi dire soprattutto: Signore, alla fine, in fin dei conti, tirando le somme, che ognuno di noi possa dire davvero a Dio: Signore, io ti ho detto quello che vorrei, ma non come voglio io, ma come tu vuoi. Amen.